Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci dia il Signore di cercare il suo volto, come abbiamo cantato. Anzitutto ci dia la luce per vedere il male che è in noi.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 8, versetti 49-56. Stava ancora parlando quando arrivò uno dalla casa del capo della sinagoga e disse: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, avendo udito, rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». Giunto alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui, fuorché a Pietro, Giovanni e Giacomo, e al padre e alla madre della fanciulla. Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, non è morta, ma dorme». Essi lo deridevano, sapendo bene che era morta. Ma egli le prese la mano e disse ad alta voce: «Fanciulla, alzati». La vita ritornò in lei e si alzò all'istante. Egli ordinò di darle da mangiare. I discepoli ne furono sbalorditi, ma egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.
Parola del Signore.
Si completa col brano di oggi l'episodio iniziato al versetto 40 e vediamo anche sicuramente lo stesso accento sulla fede. Ecco a voi la parola.
Ma questa parola che vengono a dirgli dalla casa del capo della sinagoga: «Tua figlia è morta», mi sembra che nel testo, insomma, voglia significare che sì, è morta, non c'è nessuna speranza, perciò non disturbare più il maestro, non ha, ed è invece è proprio su sì, questa impossibilità assoluta, proprio, cioè dopo che uno è morto, umanamente non c'è nessuna speranza, e invece la risposta di Gesù sembra proprio che è proprio su questa impossibilità umana che si deve fondare la fede, papà della fanciulla. Infatti, insomma, non temere, questa rassicurazione di Gesù, non temere, solo abbi fede. Quindi lo invita ad avere fede oltre ogni speranza. A me veniva in mente quel passo in Genesi di Abramo, che ebbe fede contro ogni speranza, l'immolazione del figlio, insomma. Quindi però mi veniva da pensare come, ecco, dice: solo abbi fede e sarà salvata. Quindi questo nesso tra la fede e la salvezza, come aveva detto alla donna guarita: la tua fede ti ha salvata. Ma io così sì, anche l'altro giorno si diceva: sì, è la fede che ottiene la salvezza. Ma la salvezza è il Signore che la concede, indubbiamente, cioè è quella, nel caso della donna, è quella forza che è uscita da Gesù che l'ha salvata, che l'ha guarita. però nello stesso tempo c'è, come dire, la fede permette questa, forse questa guarigione, non so, cioè le due cose stanno insieme, c'è la fede e c'è però la potenza del Signore che opera la guarigione, come opererà nel caso della fanciulla morta, opererà la porterà in vita. Però diciamo che questa fede però è chiesta questa fede, solo abbi fede, quindi questa fede contro ogni speranza è...
Al versetto 50 in Luca la parola non temere, solo abbi fede, usa per avere fede un perfetto e un auristo, mentre in Marco è un presente. Mi sembra che si potrebbe dire in Marco solo continua ad aver fede, come se dicesse solo continua ad aver fede, e in Luca avrei inteso come se il Signore gli dicesse solo fai un atto di fede nuovo di fronte a questo annuncio radicale che è morta tua figlia, e ribadisci la tua fede, riafferma la tua fede. Non so, coglierei questa piccola differenza, e che ci sia questa necessità di fronte a degli eventi che incalzano e anche che si aggravano, e appunto, come si è detto qua, veramente è morta, una parola definitiva, e c'è la necessità di ribadire, di ritornare a esprimere a Dio e a porre la propria anima in Dio. E poi dice il testo, sempre seguendo le differenze con Marco, che sono testi molto vicini, non ci sono, dice che al versetto 55 il suo respiro ritornò. Tutto il brano dice appunto che veramente era morta, veramente stava piangendo il lutto. Mi pare appunto questo fatto che ci sia una ripresa di vita, che ritorni il suo respiro, è veramente un miracolo di resurrezione, un miracolo fatto davanti ai due genitori e a solo tre discepoli, fatto in qualche maniera in segreto, però reale, effettivo. La ragazza riprende a vivere e si conclude con questo comando che a me sembra un po' strano. Mi chiedevo, ma cosa significa? Perché si disse di non dirlo a nessuno l'accaduto, ma sono tutti fuori quelli che piangevano, quindi la cosa sarà evidente, per quanto sia avvenuta dentro alla camera con un gruppo ristretto. E allora, non so, mi sembra che sì, questo atto di fede del Padre, questo atto di potenza di Gesù, si svolge nell'intimità di quella stanza, nella stanza del lutto, e che cosa sia veramente successo va tenuto segreto. Non mi sembra che poi dopo ci sarà un eco, questo non importa. Mi sembra che il comando di Gesù voglia significare di stare concentrati sul dono che si è avuto, di non portare fuori quello che è successo nell'intimo. Poi dopo la notizia passerà, ma non è quello.
Ma notavo intanto quella parola non temere, l'avevamo già vista, ma qui è non temere neanche di fronte alla morte. E poi quel abbi fede e sarà salvata. Alla donna che che è stata guarita del miracolo proprio sopra, diceva: la tua fede ti ha salvato. La stessa cosa che aveva detto anche alla donna che le aveva lavato i piedi con le lacrime. Ma qui dice che la figlia sarà salvata, la fede del padre potrà salvare la figlia. Anche questo mi sembra significativo: la fede di qualcuno può salvare qualcun altro. Mi è sembrato importante, ecco. E poi anche quel versetto 53 e 54, no, 53, dice: loro deridevano sapendo bene che era morta. Mi sembra quasi un'espressione così ironica, cioè per dire: sapendo bene, sì, era morta, è vero che era morta, però non sapevano niente, non sapevano che avevano di fronte il Signore della vita, quello che domina anche la morte. Sapevano solo quello che vedevano, non sapevano quello che invece è dentro, l'interiorità. E poi anche a me è rimasto molto così complicato quell'ultimo versetto, di non raccontare a nessuno, quando ne aveva fatti tanti di miracoli, anche aveva fatto anche la risurrezione del figlio della vedova davanti a tutti. Qui invece c'è di non raccontare. Allora anch'io mi sono chiesta, come Paolo, perché.
Aggiungo solo due piccole note. Ancora sul versetto 50, non temere, solo abbi fede e sarà salvato. Mi ha richiamato alla memoria un po' il modo di procedere anche del Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, al capitolo 11. C'è questa richiesta di una fede che vuol dire affidarsi alla potenza del Signore, alla potenza di Lui, di Gesù. Lasciarsi, cioè, non è un atto di fede solo puntuale, ma è anche il rimanere agganciato, ecco, alla promessa di Gesù e al processo che Lui innesca, che lo porterà ad attraversare questo momento, a fare un percorso che è un percorso di vita, di passaggio dalla morte alla vita, ma che è un passaggio, un percorso, una dinamica che tutto dipende, che dipende da Gesù e che appunto comporta un cammino, il rimanere in questa fede e con questa fede rimanere agganciati a quello che solo il Signore può fare. E l'altra piccola osservazione, versetto 52, non piangete, infatti non è morta, ma dorme. Mi sembra che questo sia ancora un altro aspetto della fede che è richiesta. E qui in questo versetto 52, la fede che è richiesta è l'assumere il punto di vista del Signore, che dice una dimensione diversa, che legge in modo diverso un dato che sembra e che è incontrovertibile: è morta. Ma dentro questo mistero della morte c'è anche questo punto di vista che dice riposa, dorme, e legge quindi la morte in un modo diverso. E questa fede, la fede qui è appunto assumere un punto di vista diverso rispetto a quello che sembra essere evidente.
Io mi sono posto adesso, a mente parlava Maria Linda, cioè cose che avete detto condivido, cioè mi sembra che siano centrali, no? Mi chiedevo che cosa insegna questo, o come si può interpretare per noi, cosa insegna questa insistenza. Insegna forse che Dio non fa miracoli se non c'è la fede? No, perché può fare miracoli anche se non c'è la fede, no? Non ha bisogno della fede per fare miracoli. sono tanti esempi anche nel Vangelo, lo scopo per cui Dio può fare un'azione di potenza sono diversi, quindi, e d'altra parte all'opposto, dall'altro capo, cosa insegna questo brano? Che se c'è la fede certamente c'è il miracolo? Cioè, se non c'è il miracolo vuol dire che non c'è la fede? Quando uno chiede, insegna questo? Cioè, io chiedo e se non avviene il miracolo vuol dire che non c'è la fede? Non credo, però no, mi interrogo, perché questi brani vengono, cioè, spesso anche percepiti così, no? Cioè, un testo come questo è un invito a chiedere con fede, e se uno ha veramente la fede, succede. Ma poi non, allora non, normalmente non succede, e quindi vuol dire che non c'è la fede. No, non voglio, mi sembra che questo sia un punto molto importante del rapporto col Signore, no? Comunque io non dar la risposta, penso che non sia così, cioè che forse l'insegnamento generale di un brano come questo non sia esattamente questo, che invece è una interpretazione quasi spontanea, molto diffusa e anche molto vissuta, e anche comprensibile, ecco, che uno... Mi sembra che in Luca questo sia il primo episodio in cui c'è un intervento di Gesù sulla morte, perché altrove, anche quando fa l'elenco, anche quando Gesù fa miracoli, mi pare, per rispondere al Battista, nell'elenco in Luca non c'è la resurrezione dei morti, mentre mi pare, non ho controllato, mi pare che in Matteo c'è, i morti risuscitano. Diceva Luca adesso, tra le cose che avete detto, anche il versetto 52, non è morta ma dorme. Forse è questo uno degli insegnamenti più profondi del testo. Non è morta ma dorme, cioè il miracolo conferma questa verità. Mentre era morta, conferma, come diceva Luca, un altro punto di vista. Davanti a Dio, non è morta ma dorme. Forse questo io sento, almeno per me, è l'insegnamento più profondo del testo. E questa è la fede che bisogna avere, indipendentemente che uno torni a questa vita, e di fronte alla morte dobbiamo avere l'occhio di Dio. Non è morta ma dorme, non so. E la parte finale mi sembra un po' raro in Luca, questo versetto 56 che tutti avete sottolineato o chiesto, è un po' raro, sarei portato a interpretarlo nel senso in cui più volte, per esempio, troviamo anche negli altri, nei sinottici, soprattutto in Marco, cioè un tratto caratteristico del comportamento di Gesù, abitualmente contraddetto dai fatti. Cioè Gesù severamente proibisce che si racconti, e il versetto dopo si dice che invece lo diceva a tutti, e tutti erano contenti e lodavano Dio che operava attraverso Gesù, ecco, i miracoli, e quindi vedevano in Gesù una presenza divina, una visita del Signore, insomma. E ho l'impressione che sia nello stesso senso, però non so, forse Luca abbia un'altra idea. Io personalmente lo legherei a Isaia 42 e comunque al contesto del servo in Isaia, e cioè che non alza la voce, cioè l'umiltà di Gesù. Gesù non cerca la gloria umana, anzi si preoccupa il più possibile per quanto sta in lui, di non avere, si ritira nel deserto, non so, mi sembra che sia una linea che riguardi la persona di Gesù e il suo comportamento esistenziale concreto, cioè la sua virtù.